Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese.
Gentile direttore, mi perdoni la domanda un po' provocatoria, ma se la quotazione di un titolo azionario è il risultato di una serie di informazioni che alla fine concorrono a determinare il valore di un'azienda e la sua capacità di produrre reddito in futuro, a cosa serve tenere i mercati aperti 8 ore al giorno tutti i giorni feriali dell'anno ed elaborare continuamente ordini di acquisto e vendita? Il valore di un'azienda non cambia ogni minuto. Sarebbe sufficiente raccogliere tutti gli ordini di ciascuna giornata o addirittura settimana, elaborarli periodicamente e produrne una media comparata che rispecchi con più approssimazione il vero valore del titolo per gli investitori. Il resto è speculazione o lotteria. Alberto.
Gentile Alberto, la sua domanda è solo in apparenza logica e concreta, ma parte dall'idea che la finalità delle borse valori sia soprattutto quella di stabilire i prezzi delle azioni e quindi il valore delle aziende. Non è così. La funzione delle borse è quella di facilitare e in qualche modo garantire la trasparenza degli scambi degli strumenti finanziari. Mi si perdoni il paragone. Pensiamo a un negozio di frutta e verdura. Se lei vuole comprare un chilo di ciliegie, può andare in qualunque ora del giorno, paga e ritira immediatamente quello che ha acquistato. Se le borse sono aperte 8 ore al giorno, è perché in ogni momento c'è qualcuno che vuole acquistare o vendere e non si vede perché debba aspettare una settimana per vedere eseguito il suo contratto. E poi ovviamente è sempre possibile elaborare medie e statistiche sulla base dei contratti e delle transazioni eseguite, ed è quanto regolarmente avviene proprio per indicare il valore stimato delle singole aziende. Le strade per combattere la speculazione vanno ricercate nella trasparenza e nella chiarezza. Chi acquista strumenti finanziari deve poter sapere che cosa rappresentano, quali sono i rischi e quali le potenzialità. Ma proprio mercati liberi, aperti, che operano sulla base di regole condivise e fatte rispettare, sono un freno a quelle speculazioni che offrono possibilità di guadagno ai furbi sulle spalle degli onesti.
Temo che il problema delle famigerate vuvuzelas, prima colposamente sottovalutato, si imponga ora con ben altro peso. L'impatto nei confronti di chi cerca di godersi la partita è devastante. Non starò qui a chiedermi perché migliaia di persone trovino doveroso e divertente soffiare per 2 ore e passa dentro una trombetta di plastica. Né, del resto, nutro alcuna fiducia nella volontà della FIFA di risolvere il problema. Una qualche speranza la ripongo però nelle televisioni che pagano profumatamente i diritti e che qualcuno dovrà pure ascoltare. Ho seguito Argentina-Nigeria sul primo canale della televisione tedesca. So che molti spettatori in Germania si sono lamentati del disagio subito e gli stessi cronisti erano fortemente contrariati. Se le varie televisioni facessero fronte comune e avanzassero precise richieste alla FIFA, sarebbe difficile ignorarle. Non credete? Raffaele. Chi vi scrive è un imprenditore sessantenne del sud, una razza in estinzione. Uno che arriva in fabbrica per primo alle 8 del mattino e se ne esce per ultimo 12 ore più tardi. Ho seguito la polemica, che ritengo estremamente speciosa, circa il governatore Zaia e l'inno di Mameli non suonato o suonato in ritardo a Treviso. Io non so come siano andate esattamente le cose, ma vorrei, partendo da quanto è successo, fare una riflessione. Quando io da piccolo andavo a scuola, i testi di storia raccontavano della prima del Nabucco alla Scala di Milano come una delle pagine più fulgide del nostro risorgimento, della nostra unità. E io sono cresciuto così, ritenendo il coro degli esuli ebrei il vero inno della nostra bella Italia. Ancora oggi, quando lo ascolto e lo canto, mi ritrovo con gli occhi bagnati. Accetto, canto l'inno di Mameli, ma il va pensiero è un'altra cosa. Perché vi scrivo? Perché ho un crampo allo stomaco ogni volta che sento che la Lega se ne è impadronita e ne ha fatto il proprio inno. No, questo non posso accettarlo. Non perché io ce l'abbia con la Lega, tutt'altro. Anzi, mi spiace che non ci sia una Lega al Sud. Quello che non trovo giusto è che il va pensiero identifichi una parte di noi e non sia il simbolo di quell'unità d'Italia per la quale sono morti sia uomini del Nord che del Centro e del Sud. In poche parole, per parlare chiaro, io ne farei l'inno nazionale italiano con buona pace di Bossi e compagnia. Giuseppe. L'evento clou della quinta edizione del Festival dell'Economia di Trento, è stato senza dubbio l'intervento di Roberto Saviano. L'auditorium a Santa Chiara, pieno ben oltre i suoi 600 posti, una sala attigua dove si assisteva in video con spettatori seduti sui gradini e Piazza del Duomo stipata da una folla sotto il sole davanti a un grande schermo. Lascio agli esperti di sociologia, di politica e di giornalismo definire meglio il fenomeno Saviano. Mi soffermo sul grande interesse suscitato negli spettatori, in larga parte giovani e comunque menti fresche. È frustrante pensare che sia un ragazzo trentenne a svegliarci, a tenere desta l'attenzione a prezzo di una non vita, accompagnato dalla sua scorta e costretto a vivere quasi bunkerizzato. Tanta paura può fare la parola. La sua è quella di tanti giovani giornalisti che denunciano e per questo subiscono attentati. Eppure nel nostro paese la libertà di parola sembra non mancare. Finché ci sono giornalisti con la schiena dritta, gli spettatori da pubblica piazza non mancheranno nemmeno. Molti di loro pagherebbero pure un biglietto per sentire persone che non si limitano a declamare comizi, ma raccontano com'è veramente il nostro paese oggi, cosa che l'80% dei media non fa. È incoraggiante vedere tanti giovani attendere con ansia un evento così, contrapposti a tante facce in carta pecorite ma ben vestite, in eventi più ristretti e meno spontanei. Gli spettatori di Saviano hanno voglia di conoscere. Sperano che il nostro paese cambi, anzi, che si rivoluzioni. Non si rassegnano alla non conoscenza o all'addormentamento televisivo in pantofole. Proprio questo era l'argomento di Roberto. La parola contro la camorra. Certa politica, il malaffare, le organizzazioni mafiose o imprenditoria criminale temono la parola. Hanno paura che si sappia, perché quando un paese sa, è libero. Sa anche sperare che cambi e non si rassegna. Angelo. Premetto che non sono un ammiratore di Feltri, però concordo con lui per quanto ha detto sul lavoro dei giovani. La situazione è proprio questa. Abbiamo 2 milioni di giovani senza lavoro e contemporaneamente ci sono 3 milioni di stranieri che lavorano normalmente. Allora? Certo i nostri ragazzi sono dei ragionieri o geometri o laureati in scienze politiche, scienze dell'informazione, filosofia, lettere o giurisprudenza e non possono certo andare a fare i manovali, i muratori, i pizzaioli o i camerieri. Beati loro che se lo possono permettere. Quelli della mia generazione, io ho 74 anni, facevano quello che capitava. Ma la colpa è nostra, che li abbiamo allevati così. Franco, da Pisa.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.